Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Sulla spalla di Matteis, auguri a De Ligt e in bocca al lupo per questo compleanno sotto i ferri. Con il 21enne operato alla spalla, la Juventus dovrà reinventarsi e reinventare anche la difesa verso l'avvio stagionale. Tra scelte di mercato, la Juventus che verrà si fa anche in queste ore. Ampio focus quindi è dedicato al calciomercato proprio oggi a terzo tempo, ma non solo, spazio anche a grandi ospiti e ovviamente ai vostri numerosi messaggi, sperando che ce ne siano tanti, che abbiano a che fare ovviamente con i nostri temi. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia. Le coordinate sempre le medesime, 340-5425-324, ma anche Facebook e ovviamente spazio a messaggi di testo e note vocali alla nostra casella tradizionale. Oggi ci interroghiamo, come detto, parliamo di mercato, sono ore caldissime queste, la Juventus del prossimo anno nasce proprio in questi momenti, anche in questi attimi, perché no? Su alcuni quotidiani, uno in particolare, Gazzetta dello Sport, si parla dei giocatori intoccabili di questa Juventus. Ieri vi abbiamo chiesto una lista in uscita e magari anche un pizzino vostro, una lista in entrata, una lista della spesa possibile. Oggi invece vi chiediamo quali siano i giocatori intoccabili di questa squadra, quelli che non dovrebbero mai essere accostati al mercato, soprattutto in queste ore. E si parla della possibilità che la Juventus si possa privare di Paolo Dybala. Questa notizia, insomma, questa indiscrezione, indicazione, e quindi non sarebbe un giocatore intoccabile per la Juventus. Siete d'accordo? E la domanda è qual è? E quali sono i giocatori intoccabili di questa squadra? Ve lo chiediamo e ce lo chiediamo anche qui in studio e via Skype con Giulia Borletto. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
Buon pomeriggio.
Hai avuto modo di riflettere sul tema che abbiamo annunciato proprio pochi istanti fa, sì, considerando questa voce possibile abbastanza sconcertante che la Juventus si possa privare di Paolo Dybala, o meglio possa reputarlo un sacrificio necessario per questa rifondazione, questo rinnovamento o semplicemente questo restyling che andrà a incidere evidentemente sul mercato in uscita, ma soprattutto sul mercato in entrata dell'area sportiva bianconera.
Ma c'è da dire che così come ieri siamo rimasti abbastanza a bocca aperta davanti ai tanti messaggi dei nostri ascoltatori che si priverebbero di Cristiano Ronaldo, lascerebbero partire con estrema tranquillità, diciamo così, rimango sbigottita anche davanti a una notizia bello del genere, anche perché il problema a quanto pare sembrerebbe essere esclusivamente di natura economico, nel senso che davanti al rinnovo di cui ormai si parla anche da un po' di tempo, sembrerebbero esserci delle divergenze appunto tra Dybala e la Juventus in quanto a richiesta, insomma uno chiede troppo e l'altro vorrebbe meno, fondamentalmente il problema.
Beh, il gioco delle parti, è normale che sia così.
È normale che sia così, lo è in qualunque settore del mondo lavorativo, pensate un po' nel mondo del calcio. Quindi detto questo, io trovo veramente impensabile, difficile che la Juventus si possa privare di Paolo Dybala, considerando che già nel reparto comunque offensivo sicuramente partirà Higuain e partirà molto probabilmente anche Douglas Costa, così come Bernardeschi. Quindi dover rifondare totalmente un attacco mi sembra veramente veramente azzardato a neanche un mese ormai dall'inizio, a un mese più o meno dall'inizio del nuovo campionato. Quindi è vero che ogni estate la Juventus comunque cerca di vendere uno dei suoi pezzi pregiati per far cassa e per quindi poter arrivare a qualche altra pedina di mercato, ma mi augurerei che per far cassa utilizzasse appunto la Juventus tanti altri giocatori di cui penso nessuno difficilmente si priverebbe, e non di Paolo Dybala. Poi è tutto matto ormai il mondo, per cui può anche avvenire quello.
Allora, è vero che è ancora presto, ma ad oggi non siamo competitivi, ci scrive Saverio. Dobbiamo attendere e vedere come si opererà sul mercato. Indubbiamente serve un centravanti forte, uno o due centrocampisti e un difensore centrale. Per fare questo rinuncerei anche a Dybala, anche se a malincuore. Pensa un po', arriva pronti via un messaggio che viene incontro al nostro tema. Questo è l'indirizzo di Saverio. Poi Dybala e De Ligt, ci scrive un altro nostro amico. Intoccabili, piuttosto venderei Cristiano Ronaldo e quindi l'altra faccia basita, eccola qua, di Giulia Borletto. Abbiamo qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Ivroshi Regia, tra pochissimo. Intanto, mentre okay, noi ci interroghiamo,
che carino, di un mio prego. Compaesano, Luca compaesano. Da Genova, eletto?
Concittadino, sentiamo. Ma tu sei torinese o sei genovese? Non si capisce più.
Pistocchi, noto tifoso juventino, ha detto che Pirlo ha telefonato a Dybala per dirgli che non rientra nei programmi, quindi...
Quindi questo...
È un'affermazione. La domanda quindi sorge spontanea, citazione. Sì. Ma Pistocchi lavora alla Telecom o fa giornalista?
Grande interrogativo che ci porteremo dietro tutta la puntata. Però il fatto che Gazzetta, insomma, i colleghi di Gazzetta non sono certamente degli sprovveduti, anzi, abbiamo la fortuna spesso anche di avere ospiti, i giornalisti che si occupano in particolar modo della Juventus, ma non solo. Se scrivono una cosa del genere, probabilmente un fondo di verità c'è, anche e soprattutto considerando il mercato dello scorso anno, della appunto, passata stagione estiva.
Considerando quel mercato, si può dire che dobbiamo aspettare prima di arrivare appunto a dare un giocatore come Dybala per partente. Sì che l'anno scorso è successo un po' di tutto, così come sta accadendo quest'anno.
Per partente, poi per partito, nel senso...
Per partito più che altro, sì, diciamo non
perché
per partito.
Perché poi per partente, insomma, c'è stato sul piede di partenza, sulla porta di uscita.
Questo io l'avrei messo in uno nel gruppo degli intoccabili.
Secondo me sarebbe da mettere nel gruppo degli intoccabili. E quindi chiedo a te, quali sono i giocatori intoccabili? Facciamo tre? Mettiamone tre.
Io avrei messo Dybala. Avrei messo Dybala, metto De Ligt, te ne metto magari uno per centrocampo, metto Dybala, uno per centrocampo, scusa, uno per reparto, metto Dybala, metto De Ligt,
sì.
E ti metto Bentancur.
E quindi la notizia è che la Borletto venderebbe Ronaldo, attenzione. Detta
vabbè,
così.
Devo metterne tre, ne ho messo uno per reparto, dai.
Comunque, tra gli intoccabili certamente c'è Matthijs De Ligt, in queste ore impegnato per quanto riguarda un intervento alla spalla che lo tirerà fuori dal campo per tre mesi.
Il giorno del suo
21esimo compleanno. Nel corso della puntata sentiremo un esperto, un medico chirurgo specializzato in ortopedia e medicina dello sport, che ci dirà di più anche sui tempi di recupero per quanto riguarda questo problema, la lussazione che necessita di intervento, facendo anche dei parallelismi interessanti nei confronti di altri giocatori che in passato si sono sottoposti a questo tipo di operazione chirurgica, in particolar modo Trezeguet e Buffon, ovviamente con problematiche differenti e recuperi altrettanto dissimili, considerando insomma l'attività del portiere e quella di un difensore centrale. Poi un ospite importante a cavallo delle 16, che non sveleremo, è il focus mercato, e quindi vi chiediamo quali siano insomma i vostri interrogativi da girare al vice direttore di Tutto Mercato Web, Raimondo De Magistris, che troveremo poco dopo le 15:30 in collegamento Skype.
Scusa,
altri
Marco,
messaggi.
Ti piace la location che ho scelto per
sempre
oggi,
smart working, credo che sia assolutamente idonea.
Cos'è, sono un loft. A New York in un
esatto.
Loft.
Benissimo. Quanta qualità Borletto quest'oggi, come sempre l'unica incredibile, magnifica, fantastica, intoccabile Giulia Borletto, scrive Gianni da Pordenone. Abbiamo Gianni Nori in collegamento telefonico, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio Nino, ben ritrovato.
Ciao Giulia, ciao Marco, ciao a tutti gli amici in ascolto, ben ritrovati a tutti.
Quante cose che succedono in una settimana, viene
da dire. È vero.
È in un weekend che è successo di tutto.
È stato un sabato un po' complicato, diciamo la verità. Insomma,
non un sabato qualunque.
Sabato sera sono successe un po' di cose, via.
Diciamo un sabato italiano, considerando che cosa? L'indirizzo preso verso
la Pirlo. Negli ultimi due anni è un sabato juventino.
Un sabato juventino. Come hai appreso la notizia? Mi rendo conto che sia un po' indietro, però ci interessa anche sapere come tu abbia accolto le notizie una dietro l'altra, l'esonero di Sarri prima e la scelta di Andrea Pirlo poco dopo.
Beh dai, è troppo facile questa.
Dici solo la scelta di Andrea Pirlo, dai.
Credo sappiate tutti che non sono mai stato un fan di Sarri, nel senso che ho sempre pensato che fosse antitetico rispetto all'ambiente juventino, quindi incompatibile con la Juve, ecco, in buona sostanza. Miracolosamente siamo riusciti a portare a casa lo stesso uno scudetto, il nono consecutivo, Io speravo oggi di parlare di un Sarri ancora allenatore della Juve, perché questo avrebbe voluto dire che nei prossimi giorni avevamo ancora un impegno importante da giocarci. Così non è stato, e quindi mi ha fatto piacere il fatto che Andrea Agnelli abbia preso la situazione in mano, perché era ora di prendere la situazione in mano davvero, senza perdere ulteriore tempo, perché dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del campo, io credo che abbiamo perso un anno comunque, e che gli effetti di questo anno perso nei prossimi anni comunque li sentiremo, non solo finanziariamente, attenzione. E quindi prima si agiva mettendo rimedio a questa situazione, e meglio era, insomma. Quindi il fatto di aver agito immediatamente, secondo me, è importante. Il fatto di aver agito immediatamente, probabilmente facendo una scelta che a molti sarà apparsa una scelta folle, nel senso che è vero che somiglia molto a una sorta di azzardo, no? di rischio. Prendiamo un allenatore che non ha mai allenato, di fatto.
Un rischio molto affascinante, ma qualche rischio c'è.
Esatto, un rischio molto affascinante, perché comunque c'era stata, diciamo, pure la perdita di molti dei valori della juventinità nel corso di questa stagione, e il rischio era davvero che l'anno prossimo non solo non avremmo vinto niente, ma magari avremmo rischiato di peggiorare ulteriormente la situazione e, come dicevo prima, di pagarne le conseguenze per anni ancora e di allontanarci sempre di più da quello che volevamo essere. Credo che il fatto di scegliere uno come Pirlo significhi soprattutto che Andrea Agnelli sarà molto più presente, sarà accanto a lui, sarà per Pirlo quello che Bonicarti era stato per Trapattoni, tanto per capirci, insomma.
Per esempio.
Giusto per fare delle analogie con il passato, no? Il coraggio di osare, il coraggio di fare una scelta che finalmente riporti juventinità anche nell'immagine, che riporti entusiasmo, che riporti voglia di vincere, che riporti anche per qualche calciatore la voglia di rimettersi in gioco, perché ci vuole anche quella, evidentemente. Ora, se sia la scelta giusta o meno, ce lo dirà la stagione, ce lo dirà prima di tutto il mercato che l'era fatto, ma poi ce lo dirà la stagione, perché alla fine poi sono i risultati che contano, e alla Juve più ancora che da altre parti.
Ecco Nino, hai nominato il mercato, credo che in questo momento sia l'argomento più caldo e più caro ai nostri ascoltatori, visto che ieri c'era chi chiedeva la cessione di Ronaldo, fondamentalmente. Oggi si parla invece di un possibile addio invece a Paolo Dybala. Su questo si stanno dividendo tantissimo, però, perché tanti dicono Dybala è il futuro capitano, non devono scendere lui, piuttosto Cristiano Ronaldo. Ecco, di chi ti priveresti?
No, io di Cristiano Ronaldo non mi priverei neanche sotto tortura, tanto per essere chiari.
Mi sembra giusto.
Vorrei provare a non privarmi di nessuno dei due. Se non sarà possibile farlo, ovvero se bisognerà per forza o torto collo privarsi di uno dei due, mi dispiace, ma mi privo di Dybala comunque. Anche se, ripeto, secondo me la priorità dovrebbe essere quella di provare a tenere entrambi, così come di tenere, ovviamente, visto che prima parlavate di intoccabili, per me gli intoccabili in primis sono Ronaldo, De Ligt e probabilmente, vabbè, Chiellini lo do per scontato ovviamente, ma anche lo stesso Cuadrado, per via della duttilità e della dedizione alla causa, diciamo così. Per quello che riguarda il resto, nel senso che è tutto da vedere. È chiaro che, lo dicevo prima, io terrei anche Dybala, però mi rendo conto che ci siano delle esigenze di bilancio, comunque delle quali abbiamo anche già parlato in altre occasioni, che forse possono anche portarti a fare un certo tipo di scelte che non vorresti fare dal punto di vista tecnico, non so se riesco a rendere l'idea. Però appunto, se si tratta di dover fare una scelta io mi tengo Ronaldo, ecco.
Però dal punto di vista anagrafico, no? Ci scrivono effettivamente alla faccia del ringiovanimento, vendiamo un 26enne per tenere un 35enne. Da questo punto di vista non fa una piega al ragionamento, no?
Beh, intanto il 26enne ne ha 27 comunque.
Quasi 27.
Esatto.
O l'ha già fatti, però comunque cambia poco.
Sicuramente sì, con la differenza che il 35enne ancora oggi è uno dei primi due giocatori al mondo, più o meno, e quindi, come dire, mi riesce difficile paragonarlo a qualcun altro, nel senso che
la domanda è
che
bisogna davvero privarsi di uno di questi due, cioè, al di là di tutto, è necessario ai fini del bilancio, cioè, avere un sacrificio così pesante?
Non lo so, io non credo che sia necessario, nel senso che credo che ci possano essere altre soluzioni. Certo, bisognerebbe riuscire a, fra virgolette, vendere bene gli altri, quelli di cui ti devi privare, no? Perché ci sono giocatori che dobbiamo vendere. Il problema è che anche ieri o altro ieri sentivo parlare di Matuidi che alla fine si sarebbe liberato gratis, che probabilmente ci sarebbe stata la rescissione anche per Chedira e non so per chi altri. E se continuiamo però ad andare avanti a rescissioni, di soldi ne incassiamo pochi, evidentemente, insomma. Quindi
sì, da qualche parte, se vuoi far mercato, visto che non sei riuscito ad andare oltre in Champions, quindi non hai avuto entrate fondamentalmente. E ricordiamo che comunque questo è stato anche un anno particolare in cui non ci sono stati gli introiti per metà anno dello stadio, del museo. Quindi
questo è un anno nel quale difficile. Questo è un anno nel quale noi comunque chiuderemo il bilancio probabilmente con una perdita tra i 60 e gli 80 milioni mal contati, pur avendo i giocatori rinunciato a un pezzo di ingaggio, eccetera eccetera. Certo, se non fosse successo quello che è successo, le cose sarebbero andate diversamente, lo sappiamo, ma purtroppo è andata così, quindi è inutile star lì a piangerci sopra. E ripeto, si tratta di fare delle scelte. A volte fare delle scelte può anche significare fare delle scelte dolorose. E io ripeto, sceglierei altre soluzioni, perché ci sono giocatori che probabilmente non ci servono più, o alcuni forse non ci sono neanche mai serviti, probabilmente, no? Però capisco anche che sia più facile vendere chi ha mercato rispetto a chi non ne ha, no? Altrimenti io per esempio non mi sarei mai privato neanche di Pjanic, tanto per dirne uno che secondo me rappresentava anche bene la juventinità.
C'è già stato un bel sacrificio con delle logiche che abbiamo analizzato in lungo e in largo, no? Sia dal punto di vista tecnico, come scommessa verso Arthur, ma anche dal punto di vista economico, diciamo, e finanziario, considerando il mondo Juve.
Certo, lì abbiamo fatto ciò che è successo già in altre occasioni, abbiamo fatto una importante plusvalenza da subito, caricandoci un forte ammortamento per i prossimi anni, naturalmente, certo. No? Un po' come era successo con lo scambio Danilo Cancelo. Purtroppo sono operazioni che a me non piacciono dal punto di vista, come dire, etico, non so come dire, però capisco anche che le società debbano stare in piedi e i conti debbano tornare. C'è il discorso del fair play finanziario da non trascurare e così via, insomma. Ripeto, poi questa è stata un'annata tale per cui con appunto i problemi che ci sono stati, sia riguardanti il campo sia tutto quello che nel mondo purtroppo è successo fuori campo, sia un'annata tale da rendere difficile esprimere delle valutazioni anche da quel punto di vista lì, no? Nel senso che bisogna fare di necessità virtù, e quando bisogna fare di necessità virtù ci si adegua, insomma.
Guarda, ti leggo un messaggio, Nino, che arriva da Verio, dice: ma come mai siamo arrivati a questo punto? È fisiologico dopo 9 campionati vinti, ma abbiamo commesso qualche errore, perché bisogna sistemare la squadra per 5 undicesimi almeno, visto gli avversari che ci sono al momento in Italia. Ecco, come mai si è arrivati a questo punto? Perché dopo 8 anni di vittorie, di successi, appunto, come dice lui, è fisiologico dover cambiare quasi tutto.
Allora, diciamo che opinione del tutto personale, ovviamente non ho verità da vendere, ma ho la mia opinione. La mia opinione è che fino a un po' meno di 2 anni fa, cioè fino all'ottobre del 2018, ci fosse qualcuno in società che aveva non solo fatto da parafulmine, ma anche che si era occupato di tutte le varie situazioni, cercando di mettere le toppe dove andavano messe, cercando di far adeguare i giocatori alle esigenze del momento o le esigenze del momento ai giocatori, non azzeccando tutto quello che faceva, per carità, però comunque era una figura importante, era una figura di riferimento. Andato via lui, o mandato via lui, non so bene come sia andata, il tutto è stato affidato a 2 persone che sono 2 ottime persone, ma che di esperienza specifica entrambe probabilmente non ne avevano, nel senso che Paratici è sempre stato all'ombra di Marotta, Nedved ha sempre fatto prima il consiglio d'amministrazione e poi il vicepresidente da quando c'è Agnelli. e si sono ritrovati a dover gestire una situazione che forse, anche in virtù dell'arrivo di Ronaldo, era una situazione probabilmente più grande di loro, che non vuol dire, attenzione, che io stia bocciando il loro operato, voglio solo cercare delle cause ad una situazione che è stata un po' lasciata per conto suo, il tutto abbinato al fatto che abbiamo visto lo stesso Agnelli un po' meno presente rispetto al passato negli ultimi due anni, no? Non solo Sarri è stato lasciato solo in questa stagione, anche Allegri nella sua ultima stagione è stato lasciato solo. C'è stata, secondo me, poca protezione da parte della società, e questo non è stato un bel segnale, no? Probabilmente un certo tipo di programmazione si è interrotta e si è cominciato un po' di più a navigare a vista, quindi a cercare di mettere a posto l'esigenza del momento e così via. Magari perché ci si è illusi, che ne so io, di fare all-in con l'acquisto di Ronaldo, no? Come se acquistare
forse
un nuovo giocatore sia pure importante.
Dopo quell'annuncio, ricordo che i titoli o comunque l'idea generale era: ora vinciamo veramente tutto.
E le aspettative erano altissime. Esatto, prendi esatto. Ronaldo, insomma, Mister 5 Champions League, è chiaro che siano legittime quelle aspettative.
Sì, oltretutto, se le aspettative le alzi fino a questo punto, io ho sentito parlare e continuo a sentirne ancora oggi parlare di alzare l'asticella, eccetera, eccetera, sono tutte cose che poi ti mettono di fronte a delle potenziali delusioni, perché chiaro, alla fine vince uno solo, qualunque sia la competizione, alla fine la vince solamente uno, non la vincono tutti quelli che hanno alzato l'asticella, che hanno programmato la stagione, eccetera, eccetera. Quindi ci sta anche di poter perdere pur avendo preso l'allenatore che faceva il bel gioco, pur avendo preso il giocatore migliore al mondo e così via. Poi attenzione, perdere è una cosa, fallire è un'altra, nel senso che fallire sportivamente intendo, perché comunque sia noi avremmo pure perso, però abbiamo portato a casa l'ottavo e il nono scudetto consecutivi, quindi in ogni caso
non ce lo ricordiamo mai abbastanza.
Lo so, ma il problema è proprio questo, che ormai una buona parte della tifoseria si è mentalizzata sulla Champions League, facendola diventare una sorta di ossessione, no? Ossessionarsi per qualcosa è probabilmente il modo migliore per riuscire a non ottenerla, questo qualcosa. Credo.
Che dici, Giulia? Ula? Abbiamo perso, non lo sapremo mai. Comunque credo che sia stato un inciso sul termine ossessione, no? Nino.
Sì, perché comunque sia, ogni tanto bisognerebbe anche godersi ciò che si porta a casa, no? Probabilmente non sbaglia nemmeno chi dice che la Juve in due anni esonera i due allenatori che hanno portato gli ultimi due scudetti.
Vero.
Che è vero, tecnicamente è così, il che vuol anche dire che non ti godi gli scudetti vinti, perché alla fine hai sempre in testa quell'altra cosa, appunto, che è diventata una sorta di ossessione. Siccome al di là della voglia di vincere, quando sei ossessionato da qualche cosa, dentro sale soprattutto la paura di perdere. Io credo che aver paura di perdere sia il modo migliore per garantirsi di perdere.
Per non vincere. Nino.
Quindi ben venga una scelta come quella di Pirlo, tanto per capirci, no? Dove uno dice, in teoria potrei anche non aspettarmi nulla, no? Da questa stagione, perché comunque è una stagione nella quale si riparte, non dico da zero, perché non partiamo certo da zero, ma si riparte senza aver ben chiaro dove si vuole andare ancora, no?
È vero, in effetti questa è stata forse anche l'idea di Andrea Agnelli nell'affidare la squadra ad Andrea Pirlo. Grazie davvero, Ninori, come sempre un piacere.
Ciao Nino, grazie.
Eccola che è ritornata Giulia.
Per i saluti.
Ciao a voi e a tutti gli amici in ascolto, a presto, ciao ciao.
Grazie davvero a Ninori, sempre un piacere ritrovarlo, Juve a tre stelle. Tanti messaggi, tantissimi, come sempre, che ci arrivano al 340-5425-324. Leggiamo qualcosa, abbiamo anche molto da ascoltare. Facciamo così, andiamo prima ad ascoltare le note vocali grazie al lavoro in regia di Ivrosh.
Ciao Marco, sono Andrea Roma.
Ciao.
Io volevo fare
Ciao.
Un po'
Andrea.
Il fantallenatore, volevo dirti un po' la mia formazione. Io giocherei col 3-4-1-2 e centrali difesa, metterei De Ligt, Bonucci
torna.
O Demiral, e a sinistra ovviamente Chiellini se si riprenderà. Poi sulle fasce a centrocampo metterei Gosens o Alexandro, oppure Kulusevski sull'altra insieme a Quadrado, quindi
interessante.
Ogni ricambio.
Centrocampo, largo,
centrocampo lo farei con Bentancur e Arthur, e dietro le punte metterei Dybala e punta farei Cristiano Ronaldo, Zapata o Zeko.
Non male questa formazione, niente male, complimenti per la scelta. Sarebbe un 3-4-1-2, credo.
3-4-1-2.
Detta così. Qualcos'altro da ascoltare? Dopo la pausa c'è il notiziario sportivo, rimanete con noi per ascoltarvi e per commentare anche ovviamente tutti i messaggi di testo, che sono tantissimi, che hanno a che fare col mercato. Rimanete con noi.
Radio Bianconera.
Stile Juventus è solo da noi. Lo storico programma di Nicola De Bonis è su Radio Bianconera. 2 ore ogni giorno. L'appuntamento è dalle 11 dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 15:36, terzo tempo. Marco Spadavecchia in studio, Giulia Borletto in collegamento Skype, con ovviamente gli occhi puntati sulla clinica romana Salvator Mundi, sede dell'intervento che vede protagonista Matthijs de Ligt proprio in queste ore. Dovrebbe poi passare la notte a Roma il difensore bianconero e poi cominciare la fase di recupero, riabilitazione, che lo porterà probabilmente a stare fuori dal terreno di gioco, considerando le gare ufficiali, ovviamente almeno 3 mesi. Cercheremo di capirne di più nel corso della puntata, anche pensando però al mercato e ragionando su quali siano i giocatori intoccabili. Ve lo stiamo chiedendo da inizio trasmissione. Dybala potrebbe essere, si dice, il sacrificio necessario per quanto riguarda un mercato che dovrà fare i conti con un pesante passivo in termini di bilancio, in virtù di tutto quello che abbiamo detto, considerando l'emergenza sanitaria, la mancata qualificazione alle Final Eight, insomma gli introiti dal punto di vista del botteghino che sono mancati nel corso degli ultimi mesi. Tutto questo il terzo tempo di oggi. E poi qualcosa da ascoltare, Giulia? Sorridi, perché
ascoltare,
i messaggi sono tantissimi.
Ascoltare, leggere, decidi tu da cosa partiamo. Io intanto un po' di vento tra i capelli. Non
benissimo,
so se...
ma sei in moto? No, in bici.
No, ho il ventilatore qua.
Bellissima anche questa cosa, straordinaria. Tra l'altro ti scrivono, ci sono tanti messaggi a te dedicati che leggeremo.
Vabbè,
faremo una rubrica,
leggi
se vuoi, a fine puntata.
Dai,
dedicato
cosa
a Giulia.
Leggio o sentiamo?
Fermi tutti, Ivrosci regia, sentiamo.
Ciao, sono Donato da Sassuolo.
Donato da Sassuolo.
Credo che quella di Dybala sia una fantasia della Gazzetta dello Sport.
Fantasia.
Di qualche altro. Io credo che i giocatori intoccabili siano Dybala, Ronaldo, De Ligt, Demiral, poco altro poi, perché poi sì, forse Bentancur, ma ci si potrebbe ragionare. Gli intoccabili sono questi, gli altri si possono tutti toccare, Bonucci compreso. Chiellini intoccabile perché è il nostro capitano. Ciao e forza Juve.
Grazie a Donato, sentiamo altro.
Vai.
Buongiorno da Claudio dalla Germania.
Buongiorno Claudio.
Claudio.
Per finanziare
sì
il mercato della Juve, come si ipotizza, si sente dire, venderesti Dybala per finanziare il mercato? No,
via chiaro.
Ronaldo.
Via Ronaldo, attenzione.
Con i soldi del cartellino, tesserino di sì Ronaldo, e con l'ingaggio di Ronaldo, ecco che escono i soldi per finanziare un mercato. Dite, ma Ronaldo è l'unico che ha segnato. Ok, va bene. Magari troveremo qualche centravanti che segna. Non dico quanto lui, ma almeno.
E questo è il messaggio che in un certo senso mette Ronaldo nella lista dei, tra virgolette, passatemi il termine, toccabili o quindi sacrificabili. Altro da ascoltare.
Ciao a tutti, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
No. Intoccabili nessuno.
Ah.
Possono essere ceduti tutti tranquillamente. Forse De Ligt.
De Ligt.
De Ligt no. Per gli altri tutti. Partire da Dybala, Ronaldo se si fa una buona plusvalenza. Cioè, tutti vendibili a patto che questi soldi vengono reinvestiti in modo con criterio e non scriteriato,
curato,
come è stato fatto fino adesso. Si tratta di un'operazione, di una rivoluzione. Sono andati su Pirlo, ok, Pirlo spero detta leggi sul mercato, e dirà lui i giocatori che servono a lui per far rinascere la Juventus. Quindi per me possono essere ceduti tutti, nessuno escluso.
Quindi solo non restyling, quindi ci dice De Ligt, il giocatore pulita, intoccabile, un investimento mostro. La scorsa stagione 75 milioni più 10 e mezzo di bonus per il difensore più pagato della storia della Serie A, un giocatore che ha avuto un percorso di crescita notevole nel corso della stagione. Ancora da ascoltare qualcosa.
Ciao ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Io dico solo questo: c'è una società che la società decide. Se Dybala vuole guadagnare 15 milioni all'anno, sì, che vada dove vuole lui, non c'è problema. La Juve va avanti lo stesso. La Juve è andata
questo
avanti
è
dopo Platini, la Juve è andata avanti dopo Del Piero, la Juve andrà avanti dopo Dybala, dopo Ronaldo. Ragazzi, c'è una società e noi dobbiamo ringraziare Dio che abbiamo questa società. Dobbiamo ringraziare Dio che abbiamo questa società. Punto. Se cadiamo nei trabocchetti che ci fanno i nostri concorrenti, non c'è.
Beh, Adriano, noi ci discute,
non c'è niente,
no,
da fare.
Ci chiediamo
il
quale
problema
sia,
è questo, ragazzi.
Secondo voi, il giocatore sacrificabile, in virtù anche di quello che è accaduto lo scorso anno, no? Paolo Dybala,
ecco,
costato
Marco,
al mercato e poi
di
uno dei migliori giocatori della Serie A, il migliore secondo la Lega di A. Prego.
Al di là del fatto di sentire un sacco di incertezza, un sacco di malcontento comunque tra i nostri ascoltatori, mai come quest'anno credo ci sia una situazione così tra il popolo della Juventus. Trovo anche forse difficile pensare che iniziando una stagione avendo non i soliti due mesi per prepararla, ma uno a malapena, neanche, perché ora un po' di vacanza i giocatori se la stanno giustamente facendo, quindi avendo forse 2-3 settimane per preparare una stagione, si possa rivoluzionare totalmente una rosa, ecco, quindi
chiaro,
già ci sono.
Bisogna fare anche i conti con questo.
Bisogna anche fare i conti con questo.
E la scelta di Pirlo credo sia stata anche indirizzata da questa tempistica molto stretta.
Sì, assolutamente, però appunto perché già hai l'incognita allenatore che comunque è tutto da scoprire, credo che non si possa pensare di appunto far partire quasi 9 undicesimi di formazione titolare e ricominciare tutto da capo con così poco tempo, ecco. È vero,
sarebbe
che la
un rischio nel rischio.
E può andare un po' dove vuole, bisogna anche molto spesso poi scontrarsi con la realtà.
Raimondo De Magistris è pronto, il vice direttore di Tutto Mercato Web. Forse Giulia già lo vede in bassa frequenza.
Non lo vedo, no?
Ancora no? Magari ancora andiamo ad ascoltarci qualcosa.
Facciamo un po' di messaggi.
Vuoi leggere? Ok, mettiamo in stand by Eve, allora mettiamo il play alla Borletto, prego.
Dicevo che volevo leggere un po'
Vai.
Di messaggi. Sì, vado?
Vai pure.
Vado, allora. Gli intoccabili per la prossima stagione sono Dybala, Kulusevski, De Ligt, Bentancur, Arthur, Demiral, Quadrato, tutto da rottamare. Questo è Fabio da Torino. Signori, vendere CR7 significa arrivare matematicamente settivi il prossimo anno. Vediamo a chi va bene. Intoccabili, Angelo dall'Austria, Dybala, De Ligt, Ronaldo, Arthur e Kulusevski. Se Baratti vende Dybala, avrà messo la ciliegina sulla torta nella sua missione di far fallire la Juve.
Raimondo De Magistris, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Giulia, buonasera.
Direttamente dagli studi di TMV Radio, se non sbaglio, in quel di Firenze.
Esatto.
Noi ci stiamo chiedendo, Raimondo, quali siano, se ci sono effettivamente dei giocatori, quali siano gli intoccabili di questa Juve, se in questa lista possiamo inserire o meno Paolo Dybala.
Paolo Dybala è difficile dirlo. Cristiano Ronaldo è sicuramente un intoccabile di questa Juventus. Se Cristiano Ronaldo è un intoccabile, perché quest'estate non andrà via, se la Juventus cerca un nuovo numero 9 titolare per questa Juventus, mi verrebbe da dire che Dybala non è un intoccabile, perché in un 4-3-3 con Cristiano Ronaldo con un nuovo numero 9, ecco che Dybala dovrebbe di nuovo arretrare il suo raggio d'azione. E quindi la Juventus valuta eventualmente la possibile cessione di Dybala. Questo non vuol dire che Dybala è sul mercato a cifre basse, tra virgolette, 40-50 milioni di euro, ma se la Juve deve fare una grande plusvalenza e davvero arriverà un'offerta da 100 milioni di euro per Dybala, secondo me la Juve la prenderà in considerazione, perché l'ha fatto un anno fa e perché in fondo l'equivoco tattico di un anno fa non è stato risolto. In fondo quest'anno Cristiano Ronaldo e Dybala hanno fatto benissimo, ma da solisti, sì, però il feeling non è scattato tra i due, e la ricerca del centravanti, come fu un anno fa quando la Juventus provò a scambiare Dybala con Lukaku, prosegue. Quindi mi verrebbe da dire che da un lato la trattativa per il rinnovo del contratto va avanti, perché Dybala è uno dei migliori giocatori della Serie A e uno dei migliori attaccanti d'Europa. Dall'altro lato, se arriverà la grande offerta, la Juve ci penserà, perché quei soldi potrebbero servire poi per acquistare un centravanti più congeniale, soprattutto a Cristiano Ronaldo.
E oggi su tutto il mercato web si legge anche della possibilità relativa alla cessione di Alexandro, con un'offerta che potrebbe arrivare, comunque spostare, di circa 40 milioni, questa è la richiesta da parte della Juventus, e con il profilo che piace particolarmente da tempo, certamente negli ultimi mesi questo interesse si è acuito, verso Gossens dell'Atalanta.
Sì, e se ci pensi è anche un po' una sorpresa il fatto che i contatti vadano avanti, Marco, perché Gosens quest'anno l'abbiamo visto fare benissimo, sta ancora facendo benissimo nell'Atalanta di Gasperini, unica italiana impegnata in Champions, in un centrocampo a 5. Da quelle che sono le indicazioni, le prime indicazioni che arrivano soprattutto dalle parole di Pirlo, il riprendere le sue dichiarazioni degli ultimi mesi, l'idea di Pirlo è di quella di giocare con una difesa a 4. La Juve però sta portando avanti i contatti con Gosens, segno evidente che per la Juve Gosens può giocare anche da terzino, a sinistra una difesa a 4. Occhio anche al nome di Emerson Palmieri, perché è un giocatore che piace da tempo alla Juventus, soprattutto ai dirigenti e soprattutto a Paratici. Alexandro è sul mercato, il Chelsea sta cercando un nuovo terzino sinistro. Certo, la valutazione è molto alta, perché non è scontato che arrivi un'offerta da 40 milioni di euro, ma se il suo procuratore, il suo entourage comincia a guardarsi intorno e comincia a parlarne con altri club, vuol dire che per la Juve è un sacrificabile.
E noi, Raimondo, vogliamo guardarti negli occhi, quindi ti invitiamo ad alzare leggermente lo schermo del tuo dispositivo, e quindi o più basso tu o più alto il dispositivo. Giulia, eccoci, ci siamo. Okay. Okay. Bene. Vai, così vedi meglio anche Giulia, cioè, vi vedete meglio.
Ok. Ti propongo invece, Raimondo, la domanda che ci fa un nostro ascoltatore, che dice: buonasera ragazzi, De Paul alla Juve, una notizia dell'ultimo minuto, quanto è vero o è una bufala?
Beh, allora, la Juventus sta cercando un'altra mezzala, ora è arrivato Arthur, è arrivato Kulusevski, che vedremo, io sono curioso di capire in che ruolo giocherà Kulusevski nella Juve, perché potrebbe tanto essere un vice Bernardeschi, quindi giocare alto in un 4-3-3, tanto essere una mezzala. Però sappiamo quanto a Pirlo piacciano comunque questi giocatori in grado di palleggiare in mezzo al campo, e quanto De Paul di fatto si sia trasformato in una mezzala, soprattutto nel girone di ritorno con l'Udinese. La notizia è che nelle ultime ore c'è stato un contatto tra la dirigenza della Juve e Agustín Giménez, che è il procuratore di De Paul, e quindi questo fa capire che la Juventus lo sta seguendo, è interessata al giocatore. Non credo che la mezzala sia la priorità della Juve, però occhio agli intrecci di mercato, perché all'Udinese c'è un giocatore come Mandragora che la Juventus è intenzionata a riscattare entro fine mese. Magari con un accordo con l'Udinese, Mandragora resta a Udine e la Juventus ha la possibilità di acquistare De Paul a un prezzo molto più basso rispetto ai 35 milioni di euro, che è il prezzo fissato da Marino, dalla famiglia Pozzo, per cedere De Paul. Quindi vedremo. Non è la priorità della Juve, però De Paul potrebbe essere un'occasione di mercato proprio visto questo intreccio.
Come te lo immagini il Pirlo allenatore sulla panchina, dal punto di vista del carisma e anche dal punto di vista tattico? Qualcosa ci hai già accennato.
Ma allora, dal punto di vista del carisma, dei rapporti, io alzo le mani, cioè analizzando gli allenatori, uno è chiaro che si basa su quello che ha visto. Con Pirlo non abbiamo visto nulla da questo punto di vista, perché non è stato allenatore dell'Under 23
all'ennesima potenza, guarda, davanti a questa scelta della Juve.
È un grosso punto interrogativo. Certo, mi sembra abbastanza chiaro che Pirlo arriva alla Juve anche perché dallo spogliatoio, dai senatori dello spogliatoio, arriva l'ok, il benestare, perché con Sarri il rapporto era ai minimi termini, e quindi riceverà grande credito dalla società, ma anche dai giocatori, che proveranno ad andargli incontro in tutti i modi. Capiranno perfettamente che all'inizio ci saranno delle difficoltà, non potrà essere altrimenti, quindi mi aspetto uno spogliatoio che proverà in tutti i modi ad aiutare Andrea Pirlo, questo sì. Poi dal punto di vista tattico, onestamente, io oggi, ma credo come un po' tutti, ci basiamo su quelle che sono le due dichiarazioni recenti, cioè del Pirlo opinionista che parlava del futuro Pirlo allenatore. Quindi era lui a parlare di un possibile 4-3-3, era lui a parlare di Isco come giocatore che serve alla Juventus per vincere la Champions. Poi però secondo me il campo è un'altra cosa e soprattutto il mercato della Juventus detterà anche il modulo di Pirlo, perché poi bisognerà essere anche chiaro, pragmatici. Il modulo si baserà sui giocatori a disposizione.
Ti faccio l'ultima domanda io, una domanda tra l'altro di Gianluca da Roma. Zapata vale 60 milioni, Milik 40, ma Cavani a zero non piacerebbe alla Juve?
Eh beh, evidentemente no, perché la Juventus non ci ha mai provato in queste settimane, anche se Cavani tramite il suo fratellastro si è proposto un po' ovunque. C'è da dire che chiede un ingaggio incredibile Cavani, 10 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, però come dici tu è un giocatore a parametro zero. Quindi commissione a parte, potrebbe arrivare a cifre piuttosto vantaggiose. È anche un 87, però questo dobbiamo aggiungerlo, quindi è un investimento tra virgolette al vuoto, nel senso che spendi 30 milioni di euro netti di ingaggio, che vogliono dire circa 50 milioni di euro per un giocatore che poi non rivenderai mai, e quindi non credo sia questa la strategia della Juventus. Sicuramente Milik comporta un investimento diverso, ma Milik è anche un giocatore di 25-26 anni che tra 2-3 anni avrà comunque mercato, Cavani invece
è
no.
Vero. Grazie davvero Raimondo De Magistris, vice direttore tutto mercato web, voce di TMV Radio.
Grazie. Ciao. A voi.
Sempre un piacere, Raimondo De Magistris dagli studi di Firenze, tantissimo da leggere.
Io
tra pochissimo
ho cercato di inserire qualche domanda con dei messaggi.
Hai smaltito già qualche messaggio. Li leggeremo tutti, evidentemente ci proveremo nel corso della puntata. Grazie davvero per i tanti spunti anche che ci date nel corso della trasmissione. Giulia.
Sì, allora, leggo ancora qualcosa. È vero che ci saranno solo 3-4 settimane per preparare la nuova stagione, ma in assenza di amichevoli oltreoceano si spera che il lavoro di Pirlo possa essere più incisivo anche su una rosa profondamente cambiata. Il messaggio di Vincenzo. E poi Maurizio da San Benedetto ci dice: ciao ragazzi, vi confermo che Sarri è acqua viva piscina nella sua casa come ogni anno da un po' ormai, quindi vuol dire che è vivo, insomma.
Una notizia importante, questo. Interessante. Vabbè, insomma, questo non avevamo grandi dubbi, il discorso che è nel suo buon ritiro, diciamo così.
Assolutamente, fa bene così anche, andare sicuramente a smaltire anche un sacco di tossine inglobate nel corso di quest'anno.
Raimondo De Magistris, risponde al nostro amico Mac, spiegava quali fossero, ci ricordava quali fossero i gradimenti di Pirlo in qualità di opinionista.
Certo,
ovviamente, non
l'abbiamo sentito parlare per due anni almeno a Sky in qualità di opinionista, quindi almeno qualcosa lo abbiamo capito. Poi lì ovviamente parlava da te, fungendo da terzi, non da protagonista, per cui forse immagino che anche le cose possano cambiare.
Dice che da opinionista è una roba, poi in panchina un'altra.
È un'altra storia quella. Poi Nadia da Treviso: gli intoccabili per me sono Dybala, De Ligt, Bentancur e Bonucci. Dimenticavo, grazie per la chicca di ieri di Max Allegri, unico per le conferenze stampa.
Ci siamo divertiti a mettere insieme Blob e quelle parole
ad
lì
ascoltarlo.
Relative ad Andrea Pirlo.
E poi un nostro ascoltatore dice: abbiamo visto che fine abbiamo fatto senza Platini, quindi occhio a privarsi di Ronaldo.
Attenzione, questa appunto è l'indicazione da parte di una nostra amica, giusto Giulia?
Non si firma, non si firma. Quindi non lo sappiamo, poi ovviamente questo l'abbiamo letto. Buonasera ragazzi, scusate, ma Ronaldo sì. È stato preso per rivincere lo scudetto o almeno per arrivare in semifinale di Champions, fallimento totale perché siamo stati eliminati da due squadre più deboli come Ajax e Lione.
A proposito di Ajax, un ex Ajax oggi alla Juventus ovviamente, Matthijs de Ligt, che compie 21 anni, si sottoporrà oggi, è giorno decisivo per quanto riguarda l'operazione alla spalla. Ci facciamo aiutare nel cercare di capire quali siano poi i tempi di recupero, in generale i dettagli di questo intervento, dal dottor Pasquale Salerno, medico chirurgo, specialista in ortopedia e medicina dello sport. Buon pomeriggio dottor Salerno e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, grazie per la chiamata.
Grazie a lei della disponibilità. Noi ci stiamo interrogando innanzitutto sui tempi di recupero, si parla di 3 mesi, è così a occhio e croce?
Beh, penso che si interrogano un po' tutti i tifosi. Certo. Il problema è che purtroppo i tempi di recupero sono condizionati da ciò che troveranno effettivamente poi una volta nell'intervento chirurgico. La lussazione della spalla purtroppo è un evento molto molto doloroso che spesso necessita di un intervento chirurgico. L'intervento chirurgico può essere effettuato in diversi modi, adesso sto parlando in modo generale, non sicuramente il caso di De Ligt, perché io non conosco il caso specifico, ma questo intervento chirurgico serve a stabilizzare la spalla, quindi a ridare la possibilità di gestire il movimento, e per un atleta questo è importante. Questo intervento si può fare in due modi, facendo il taglio classico. I tifosi juventini ricorderanno Trezeguet,
sì,
quando
con
toglieva
un
la maglietta,
verticale,
aveva,
esatto, sulla spalla sinistra, se non sbaglio,
aveva una bella cicatrice. Oppure si può fare in artroscopia facendo dei buchini e quindi avendo la possibilità di valutare magari in maniera anche un po' più completa l'articolazione. Chiaramente la scelta del chirurgo è la scelta dettata anche dalle eventuali lesioni associate. Cambiano i tempi di recupero sicuramente, perché i tempi di recupero in artroscopia possono essere anche più sicuramente più veloci rispetto al taglio classico, però come dicevo prima, il ritorno all'attività sportiva è legata a ciò che si trova nella spalla una volta che la valuti.
E anche l'attività dello sportivo, noi in fase di briefing ci siamo interrogati, dottore, qualche istante prima dell'inizio della puntata, insomma, su quali siano i tempi di De Ligt in riferimento magari a altre operazioni alla spalla. Lei ha menzionato quella di Trezeguet, ricordo anche quella di Gianluigi Buffon nel lontano 2005, con poi la sostituzione di Abbiati in corso d'opera, e lì ovviamente un portiere fa un lavoro completamente diverso e i tempi di recupero furono altrettanto dissimili, no? 6 mesi se non sbaglio in quel caso.
Sì, chiaramente parliamo di recupero agonistico.
Certo, recupero agonistico.
Un portiere poi ha delle esigenze diverse rispetto ad un centrale, perché poi un centrale difficilmente batte i falli laterali, quindi usa poco le braccia sostanzialmente. Un portiere invece ha la necessità di recuperare il range di movimento, di avere una tonificazione muscolare, una capacità di propriocezione diversa rispetto alla media. Sì, i tempi erano stati più lunghi, però anche lì non, nello specifico non so come siano andate le cose, però mi sembra che il risultato sia stato ottimo, no?
Beh,
è diventato
abbastanza
campione del mondo.
L'anno quindi dopo poi, ecco. Giulia.
Sì, io le volevo chiedere invece, dottore, visto che questo infortunio comunque De Ligt l'ha subito un bel po' di mesi fa, anzi parecchi, le volevo chiedere se si fosse operato subito, se sarebbero cambiati magari le tempistiche di recupero, o se quanto, appunto, come dice lei, trovato all'interno della spalla poi una volta aperto sarebbe stato di entità minore come gravità.
Dunque io sto parlando in generale, non del caso particolare, eh. Io sono sicuro,
no,
che
io le chiedevo infatti proprio specifico a questo evento.
Sì, però io sono sicuro che i miei colleghi sicuramente hanno monitorizzato con delle risonanze, con dei test, con delle ecografie, il decorso clinico del ragazzo. Io credo che nessuno avrebbe fatto qualcosa che potesse nuocere. Lo hanno gestito, e direi lo hanno gestito molto bene, perché spesso l'intervento si rende necessario più velocemente. Evidentemente avranno valutato i pro e i contro della situazione, e con l'assenso anche del ragazzo hanno deciso di procrastinare l'intervento, perché penso le condizioni cliniche lo concedessero. Io adesso non posso dare giudizi in merito, però può capitare che a volte atleti chiedano di finire la stagione sottoponendosi a terapie riabilitative, strumentali, specifiche, che possono evitare di avere più frequentemente degli episodi, anche se mi sembra che il ragazzo abbia avuto diversi episodi, però io non so come siano andate le cose.
Ecco, questi episodi, integro la domanda di Giulia prima di salutarla e ringraziarla, possono avere in un certo senso così reso più difficoltoso l'intervento chirurgico? Mi spiego meglio, tante lussazioni, aver peggiorato la situazione dal punto di vista clinico, oppure cambia poco una volta che
non credo.
Era
sicuro
il senso della domanda.
Sicuro che i miei colleghi abbiano monitorizzato in continuazione le condizioni del ragazzo, non avranno sicuramente come dire, corso dei rischi, assolutamente, su questo
sì, anche certo. Perché a novembre, quando si è infortunato, nessuno si immaginava di dover star fermi per 4 mesi, di dover giocare poi il campionato.
Avrà inciso anche quello.
Col senno di poi siamo tutti bravi. Averlo saputo, sicuramente magari si poteva sfruttare quel periodo, ma chi lo sapeva.
Dottor Pasquale Salerno, grazie davvero come sempre, preziosissimo suo intervento.
Per carità, grazie a voi.
Grazie mille.
Un saluto. Medico, chirurgo, specialista in ortopedia e medicina dello sport. Siamo giunti al termine della prima parte di Terzo Tempo e quindi cos'è quel 4?
Sono le 4.
Sono le 16, esatto. Dobbiamo andare verso il notiziario, Giulia. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, con una unità in più. Il programma di oggi si arricchisce nella seconda ora di Attila Greco.
Direi anche uno e mezzo in più.
Ciao, buon pomeriggio e ben ritrovato. Giulia,
buon pomeriggio a voi.
Borletto sempre presente in collegamento Skype, Yves Roche in regia, i messaggi che continuano ad aumentare. Grazie per la straordinaria partecipazione.
Non riesco a starci dietro.
Abbiamo qualcosa da ascoltare prima di andare verso il nostro prossimo ospite telefonico? Yves Roche in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, Fabrizio da Rimini.
Ciao Fabrizio.
Ti sento. Non sono assolutamente d'accordo con il discorso di Dybala di cederlo.
Ecco.
Perché anche da un punto di vista psicologico, per l'ambiente, si parla tanto di juventinità, col ritorno di Pirlo. Se cominciamo a dare via il prezzo pregiato per il presente e anche per il futuro, vista anche considerata l'età, Ronaldo molto probabilmente sarà l'ultimo anno alla Juve, mentre su Dybala si può fare affidamento per tantissimi anni, quindi cederlo ad un'altra squadra e magari la stessa squadra ci batte in Champions League sarebbe veramente la fine della comica sul fatto che la Juve punta a vincere la Champions League, ecco. Quindi mi vede assolutamente contrario.
E quindi hai capito anche quale sia un po', no? Il tema della giornata, capire quali siano gli intoccabili di questa squadra, se ce ne sono, evidentemente penso di sì. Siamo in fase di mercato, si parla addirittura ancora una volta, esattamente come la scorsa estate, però con una stagione in mezzo piena di soddisfazioni ma anche di insidie per Paolo Dybala. Si parla della Hoja in termini di sacrificio necessario.
Io sono d'accordo con lui e tra l'altro è già il secondo ascoltatore di Rimini in pochi giorni che ci fa sentire sotto il rumore dell'estate,
certo,
ci fa anche molta invidia. No, è proprio anche una questione di immagine.
Se vuoi, Attila, ti faccio sentire il vento tra i capelli, ma è il ventilatore, non è l'aria del mare.
No, dovrei farne poi uno dalla spiaggia di Genova. Qual è la più gettonata?
La spiaggia
più
Lido. Il Lido. Lido o il Big Sur?
Benissimo, una delle due. Facciamo un giorno uno.
Un giorno
Lido.
No, è una questione proprio di immagine, oltre che tecnica e quant'altro. Cioè, non puoi pensare di dar via veramente il giocatore più rappresentativo che hai in questo momento, e non dico una bestialità, perché Cristiano Ronaldo è qualcosa di oltre. Cioè, lì stiamo quasi parlando anche di joint venture aziendale, cioè una sorta di holding che la Juventus ha dentro un'altra immensa azienda, e quelli sono discorsi commerciali. Però Cristiano Ronaldo appunto non è eterno e nell'immediato appunto ti farà molto bene, ma non può stravolgerti i piani futuri, soprattutto all'interno del campo da un punto di vista tattico. E Dybala è il futuro di questa squadra, è il leader tecnico del futuro. Non puoi
non
pensare...
solo tecnico, perché hai fatto un discorso interessante anche in termini di seguito in generale.
No, ma non puoi pensare. E secondo me il tifoso, ma nemmeno se arrivassero 100 milioni da reinvestire, a reinvestirne 90 per un giocatore altrettanto al top a livello europeo, però non è Dybala, non hai la certezza che ti renda come Dybala, non puoi saperlo. Secondo me sarebbe un autogol proprio dal punto di vista dell'immagine e dell'inizio di un nuovo corso.
Noi facciamoci invece un regalo ascoltando un gol straordinario che tutti ricordano, e quindi ci facciamo anche l'assist verso il nostro prossimo ospite telefonico. Sentiamo.
Attenzione, c'è un po' di imprecisione, Ravanelli, attenzione, gol! Sfruttando un errore di Van de Boer, Ravanelli porta in vantaggio la Juventus quando siamo al 12° minuto. Gol di Fabrizio Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0.
Ci ha creduto fino alla fine, un'indecisione di Van de Boer.
Eccolo, Fabrizio Ravanelli, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio a tutti
voi.
Sempre un'emozione riascoltare, immaginiamo, no? Quella telecronaca, ricordare quei momenti.
Grandissima emozione, anche perché credo che sia sia stata una competizione, è una competizione fantastica, la Champions ti mette un'adrenalina incredibile e poi quando arrivi in fondo onestamente c'è sempre da parte di tutti, credo, di quelli che scendono in campo e non la volontà di poter essere protagonisti.
È stata un'emozione
della Juve, ci siamo riusciti.
Certamente, che viene ricordata ovviamente l'ultima grande Champions League conquistata. Dicevo, è stata un'emozione incredibile anche per altri aspetti vivere quest'ultimo sabato pomeriggio, no? Considerando l'esonero di Sarri e l'arrivo di Andrea Pirlo. Come è accolto questa notizia, Fabrizio?
Ma credo che abbia sorpreso un po' tutti quanti. L'esonero credo che era nell'aria, perché le parole di Agnelli, di Nedved prima della partita con il Lione, onestamente si era capito che avrebbero cambiato allenatore, la Juventus, ma credo che sia stata una sorpresa pratica la promozione dall'Under 23 di Andrea Pirlo alla prima squadra, anche perché Andrea non ha mai allenato nessuna squadra, nemmeno il settore giovanile, nemmeno una squadra della scuola calcio, e quindi credo che sia stata una sorpresa per tutti, ma allo stesso tempo credo che lo sia stata anche per Andrea.
Buon pomeriggio Fabrizio, io volevo chiederti, visto che abbiamo sentito la telecronaca di quel gol, e penso che quel gol sia emblematico per quelle che sono state le tue caratteristiche, cioè a parte tecniche, ma proprio la testardaggine del centravanti che ci crede fino all'ultimo. Riesci a immaginare un tuo pari, insomma, da questo punto di vista nel calcio d'oggi, un centravanti che possa servire per la Juventus con queste caratteristiche?
Il Ravanelli di oggi,
ma dal punto di vista proprio della caparbietà oltre che delle qualità tecniche.
Ma credo che in questo calcio di oggi si fa fatica a trovare un centravanti con quelle caratteristiche, con le caratteristiche mie, allo stesso tempo un po' anche di un attaccante cosiddetto che è totale, che è il primo difensore, quello che porta pressing, quello che non si risparmia mai. Io credo che la Juve abbia avuto un giocatore con caratteristiche simili alle mie negli ultimi anni, è stato anche determinante perché ha sempre fatto gol nelle partite importanti, è Mandzukic. Però in un calcio di adesso, credo che nel calcio di adesso, se vado a pensare a un centravanti con le mie caratteristiche, faccio fatica a trovarlo.
Giulia.
Fabrizio, senti, i nostri ascoltatori da due giorni ormai si stanno scatenando sul toto chi andrà via per primo tra Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala. Ecco, tu ti priveresti di uno dei due o di tutti e due nello stesso momento?
No, assolutamente nessuno dei due. No, non so vedere una Juventus senza Dybala e senza Ronaldo. Io credo che se vogliamo vincere la Champions dobbiamo ripartire da questi due giocatori. Credo che siano altri giocatori che hanno deluso e che debbano partire, anche sotto punto di vista tecnico, tattico e fisico. Credo che Ronaldo e Dybala siano due giocatori che hanno confermato quest'anno la loro grandezza, la loro importanza. Ronaldo si conosceva, Dybala quest'anno, al di là delle prestazioni, credo che sia conosciuto tantissimo come uomo. La cosa che mi ha fatto e che mi fa ben sperare è che lui è cresciuto tantissimo sotto questo aspetto. Credo che la Juventus lo abbia fatto crescere tantissimo, è maturato, è diventato un leader anche nei momenti difficili, sempre è pronto a fare una corsa in più per il compagno. Quando si ritrova qualche volta in panchina non sbuffa, ma è pronto a dare una mano, e quindi è cresciuto tantissimo. Credo che non si può pensare a una Juventus oggi senza Dybala.
Fabrizio, una domandina di poco conto: cosa manca a questa Juventus per arrivare a vincere quello che hai vinto tu con la tua Juventus? Una questione di nomi, una questione di che cosa? Di fortuna, una questione legata a...
fortuna la tolgo subito, perché la nostra squadra non ha avuto assolutamente fortuna, anzi abbiamo vinto nonostante tutto, perché anche in finale abbiamo meritato, sì, prima dei 90 minuti abbiamo dovuto soffrire fino ai calci di rigore, e quindi la fortuna la tolgo. Io credo che la nostra forza della nostra squadra è stato il fatto anche di avere 9 undicesimi italiani, con quel senso di appartenenza, con quella voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Credo che fare una squadra, avere una squadra come era quella del 96, credo che sia quasi impossibile pensare. Spesse volte si fanno i paragoni, si dicono cosa manca la Juventus come adesso, ma quella la Juventus era una Juventus inimitabile. Come spesse volte mi fanno la domanda del tridente, ma il tridente della Juve, quel tridente lì era inimitabile. Oggi
certo,
sono giocatori che sono capaci di portare un amore di lavoro e essere allo stesso tempo cinici sotto porta, perché io in quei due anni di Juventus, al di là del lavoro che mi sono marcato, ho fatto il primo anno 34 gol, il secondo 28, quindi cioè, è difficile paragonare. Credo che quella Juve sia una Juve inimitabile. Oggi alla Juve possiamo dire che può mancare un po' di qualità e di cuore in mezzo al campo e soprattutto a livello di attacco manca un vero centravanti, perché Guain ha fatto fatica, ha avuto dei problemi familiari, ha avuto diverse situazioni che non hanno fatto rendere al massimo. Manca un ariete, uno di quelli che comunque ha bisogno la Juventus di far riposare, di tenere sulla squadra, di far risalire la squadra. E poi ovviamente giocatori che possono far tirare il fiato a Cuadrado e Alexandro, perché sia Danilo che non è stato all'altezza, e a sinistra abbiamo fatto fatica, di Sciglio è sempre quasi stato infortunato, poi Bernabeschi non è stato al suo standard, e quindi noi sono questi giocatori che sono venuti a mancare a centrocampo. Non abbiamo avuto un centrocampo dinamico, abbiamo sempre fatto fatica con le mezzale a avere i gol, perché Khedira si è sentita troppo la sua mancanza, era un giocatore che durante l'anno faceva quei 10-12 gol tra Champions e campionato, sono stati gol pesanti, cosa che quest'anno non sono venuti.
Ecco Fabrizio, si parla spesso di ossessione Champions, no? Anche proprio tra i tifosi della Juventus, però anche con l'esperienza del 96 e proprio quella finale ci fa rendere conto che spesso la Champions, anzi praticamente nella quasi totalità delle edizioni, è una questione proprio di dettagli e di gestione di un momento, cioè non si vince per addizione, anche se fai la squadra più forte del mondo sulla carta, quella coppa non la vinci. E quella finale lì, dove una Juve fondamentalmente dominante e notevolmente più forte dell'Ajax, comunque è dovuta arrivare alla lotteria dei rigori e magari avrebbe potuto anche perderla, così come ha perso altre finali la Juve. E il tifoso della Juve deve capire anche questo, che in realtà c'è poi quel quid di imponderabilità che fa la differenza anche al di là della squadra.
Assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché la Juventus sia quest'anno che lo scorso anno è arrivata a giocarsi due partite importantissime mancando i pezzi più importanti, i giocatori super importanti, e quindi quando ti vengono a mancare giocatori importanti poi in certe competizioni li paghi. Se noi andiamo a vedere la panchina con tutto il rispetto della Juve contro il Lione, e andiamo ad analizzare le panchine di Bayern Monaco, di Manchester City, di Barcellona, di tante altre squadre, quindi vediamo la totale differenza di qualità, e è anche per questo che poi dopo non arrivi in finale. Mi viene da ridere quando dicevano che la Juventus aveva due squadre all'inizio del campionato, poi dopo non l'ha mai più avute, perché ha perso due giocatori importantissimi come Mandzukic e Mrecian, due giocatori che comunque al di là dell'esperienza internazionale sono due giocatori che ti portano fisicità, e oggi nel calcio se non sei fisico fai fatica a giocare, solo uno può giocare non essendo fisico, è Leo Messi, gli altri se non stai bene fisicamente non può giocare nessuno, e quindi perdendo due giocatori del calibro di Emre Can e Mandzukic hai pagato le conseguenze, e quindi credo che per poter vincere una finale devi avere devi cadere sotto una certa stella sotto il punto di vista degli infortuni, devi avere la fortuna di arrivare a certe partite al completo, e quindi noi siamo arrivati alla partita contro l'Ajax in finale al completo. Avevamo dei giocatori comunque in tribuna come Carrera, come Marocchi, come Lombardo, che erano in tribuna. In panchina avevamo Di Livio, avevamo Jugovic, avevamo Padovano, avevamo giocatori comunque importanti. La Champions League non la vincono solo gli 11 che vanno in panchina, ma anche avere gli 11 che vanno in campo, ma avere una panchina comunque pronta di qualità che ti sopperisce magari a una giornata non buona di un giocatore o magari per far tirare il fiato a un altro giocatore.
E oltre a Fabrizio Ravanelli, a questa Juve ci scrive un nostro amico, manca un Michele Padovano per l'appunto.
Caspita, sì.
Ah, la prego.
Non lo so.
No, pensavo volesse rispondere su Padovano.
Prego, prego, ultima considerazione ancora.
No, in verità la mia era più un utilizzo privato, no, del mezzo. Siccome è la prima volta che parlo con Ravanelli, io sono cresciuto a Grugliasco e di lui ho sempre questa immagine del mitologico scherzo di 25 anni fa, quando per le vie di Grugliasco insieme a Di Livio e Ferrara, insomma, mi ha regalato tanti sorrisi, ecco, solo questo in realtà, ecco, questa è una piccola cosa. Tra l'altro città natale di Gasperini, che oggi si gioca ai quarti di finale.
Certo. Beh, quello è uno scherzo, è meglio dimenticato.
È ben riuscito però, è quello scherzo.
Le cassette di Pino Daniele.
No, ma poi ho sudato più quel giorno che fare un allenamento. Era un caldo atroce, correre dietro la macchina non era facile.
No, no.
Ma ti vedremo in Serie C presto? Così scrivono in giro.
Ma sì, scrivono tante cose, sì. Qualche volta giuste, qualche volta meno giuste, però vediamo, aspettiamo, vediamo quello che si riserverà il futuro.
Qualcosa di vero forse c'è, boh, chi lo sa. Giulia,
ecco, alzo la mano come a scuola. No, volevo che Fabrizio magari desse un, così se te la sente, un consiglio ad Andrea Pirlo, visto che anche lui è stato tanto alla Juve, la Juve credo gli sia rimasta nel cuore, ha allenato Fabrizio Ravanelli, non subito alla Juventus, anche perché credo che non so chi se lo auguri, perché è una situazione credo abbastanza difficile comunque da gestire immediatamente. Ecco, ti senti di dargli magari un consiglio?
Io, per le esperienze che ho avuto, perché ho allenato il settore giovanile della Juve, poi ho avuto due esperienze in Serie A, una francese e una ucraina, posso soltanto dire che dirgli che se lui ha un suo calcio, un suo modo di pensare, lo deve portare avanti senza ascoltare nessuno. Lui deve andare avanti con le proprie idee, perché credo che il fatto di aver accettato l'Under 23 aveva un'idea di calcio e ha un'idea di calcio, e quella idea di calcio la deve riportare in prima squadra senza ascoltare tanti santoni o tante persone che possono pensare e che lui possa pensare che capiscano più di lui. Lui è stato un grande giocatore, ha tanta esperienza, ha avuto tanti allenatori, e quindi chi meglio di lui può sapere come anche comportarsi e relazionarsi all'interno dello spogliatoio. Io posso soltanto dire una cosa, e credo che al di là di tutto forse è quella che è mancata quest'anno, anche se non lo so, è una mia impressione, a mister Sarri. Credo che la cosa principale è quella di entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, al di là del modulo tattico. Quando tu entri nel cuore e nella testa dei giocatori, i giocatori si buttano nel fuoco per il proprio allenatore. Io mi ricordo che avrei fatto qualsiasi cosa per Trapattoni, per Lippi e per tanti altri allenatori che ho avuto, perché è sempre stato un grande rispetto. E credo che quando tu hai di fronte il tuo mister, che si comporta in maniera impeccabile, sempre trasparente e professionale, sempre il primo a mettersi in discussione, credo che anche nei momenti difficili non c'è mai un problema, si prova sempre a risolverli, e credo che entrare nel cuore e nella mente del giocatore credo che sia il compito più difficile, ma quello più importante.
E tu, Fabrizio, nel cuore e nella testa dei tifosi ci sarai per sempre, anche in virtù di quello che abbiamo ascoltato quest'oggi. Grazie davvero, Fabrizio Ravanelli.
Grazie a voi.
Sempre un piacere e un onore averti in collegamento qui su Radio Bianconera.
Grazie.
Marco, letto l'ultimo messaggio che è arrivato.
Grazie ancora.
Ciao
Fabrizio
ragazzi,
Ravanelli.
In una trasmissione sportiva spagnola hanno detto che Agnelli aveva chiamato Zidane per fargli fare l'allenatore e lui gli ha consigliato di mettere Pirlo come allenatore, Valerio da Gran Canaria.
E queste informazioni che ci arrivano puntuali dal nostro amico dalla Spagna stuzzicano notevolmente il nostro dibattito, perché non ne abbiamo parlato con Mario Gago nel corso della puntata di qualche giorno fa, proprio in merito al tentativo, poi anche avvalorato dalle parole di molti colleghi, uno su tutti Gianluca Odenino, insomma la Juventus in quei giorni che hanno preceduto l'esonero, in quelle ore che hanno preceduto l'esonero di Maurizio Sarri, comunque si è interrogata anche su altri profili.
Quindi sabato mattina.
Tra venerdì notte e sabato
mattina. Lo strano di questo messaggio sia il fatto che sia stato Zidane, secondo questa trasmissione sportiva, ad aver consigliato Pirlo ad Andrea Agnelli. Forse la stranezza sta in questo più che altro.
Sì, in effetti sì, cioè nel senso non vedo come Zidane possa, cioè a meno che non sia il migliore amico, nonché mentore tattico nel tempo libero di Pirlo, come fa a sapere insomma quali possano essere le caratteristiche di Pirlo da allenatore.
Ha detto fate come hanno fatto con me, no?
Però lui, come avete detto più volte in questi giorni, lui comunque la famosa gavetta un minimo l'ha fatta accanto a Carlo Ancelotti, quindi comunque non è partito così buttato lì subito nella mischia. Quello che diceva Ravanelli comunque è importantissimo, cioè il rapporto di allenatore e giocatori, cioè perché si dice che Ancelotti ad esempio è sempre stato un grande allenatore e Cristiano Ronaldo più volte per esempio l'ha ribadito, proprio per quel discorso lì, perché tu a quel livello lì non fai più tecnica individuale, no? Non ti inventi qualcosa di tattica, ma come diceva Allegri è meglio andare in sottrazione, non si inventa il calcio adesso. E in più c'è il discorso proprio dei rapporti. Se noti, che ne so, le squadre di Conte, la Juve di Conte, questi veramente si buttava nel fuoco per l'allenatore, l'Inter di Mourinho, ci sono dei sodalizi, l'Italia di Conte stessa, dei sodalizi che poi alla fine vanno oltre la somma delle qualità tecniche di ognuno, portano qualcosa
poi
in più.
Poi ci sono le compatibilità, perché certo. Sarri a Napoli funziona anche per quello, e Sarri alla Juve non funziona proprio per le sue caratteristiche.
Sì.
Cioè, nel senso, ci sono anche delle alchimie che si creano
proprio.
Si dice che Sarri sia più uno di testa che di cuore, no? Che prenda i suoi giocatori, magari dei profili diversi dai supercampioni, proprio per il lavoro dal punto di vista tattico, ecco, che catturi l'attenzione e quindi l'ammirazione dei suoi giocatori per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Magari giocatori di valore differente, valore superiore, devi conquistarli forse con un altro, ecco, con altre argomentazioni.
Al Napoli lui con i giocatori aveva un ottimo rapporto.
Esatto.
Lì poi il problema era il presidente, quindi.
Però deve succedere con giocatori che magari non hanno ancora vinto nulla e quindi dicono va bene, questo è un militare, è un sergente, però mi sta facendo vincere qualcosa. Il riferimento, ovviamente stiamo parlando di altri livelli di estremismi, però il riferimento è a Sacchi. Sacchi prendeva una squadra in mano fortissima, che poi lo è diventato anche ed è entrata nella storia, però se ci pensi nessuno aveva vinto una Coppa dei Campioni, nessuno aveva vinto tot scudetti, a parte Ancelotti da infortunato un po' con la Roma nell'83, quindi ha detto vabbè, questo ci fa fare il mazzo tanto, perdonatemi l'espressione, però mi sta portando lì e allora lo sopporti per 2-3 anni, ma perché si vince insieme, quindi c'è un progetto comune. Ma un Cristiano Ronaldo che ha vinto 5 Champions, fondamentalmente, che arrivi uno e dica cosa devo fare, cosa deve fare, come comportarsi, forse storce un po' il naso.
Tra l'altro, di quella Juventus di Conte che hai menzionato, oggi Stefan Lichtsteiner lascia il calcio e dice: no, sono orgoglioso del cammino fatto. L'ex esterno della Juventus in quel 3-5-2 molto contiano. Abbiamo qualcosa da ascoltare grazie al lavoro in regia di Yves Roche. Sentiamo.
Ciao ragazzi, innanzitutto auguri a De Ligt e ad Arthur. Poi la Juve strano deve partire la stagione con avendo le cose ben chiare, cioè Ronaldo e Dybala sono incompatibili. Dybala non può fare la prima punta in una squadra di calcio che lotta per vincere. L'ha fatto 2 mesi, però non lo può fare, quindi la Juve deve risolvere questo enigma. Purtroppo ho paura che diano via Dybala, io darei via Ronaldo. E ricordiamoci che la Juve ogni anno deve fare tra i 130 e i 150 milioni di euro di plusvalenza, e quindi li puoi fare con Dybala,
così
li
tanto.
Puoi fare con Alexandro, li puoi fare con Szczęsny e li potresti fare con Bentancur se levi quel 50% che dovresti dare al Boca. E niente, quindi bisogna ripartire con le idee chiare e non con il casino che è stato fatto l'anno scorso.
Lucido ragionamento da parte del nostro amico. Torniamo alle parole di Ravanelli, no? Che tu hai tra l'altro già selezionato per la nostra grafica social. Lui dice: non si può pensare a una Juventus senza Paolo Dybala, e poi aggiunge: la Juventus non deve nemmeno vendere Cristiano Ronaldo. Ecco, sono i due punti di partenza, quindi torniamo all'inizio della trasmissione e vi chiediamo questo: a cui la Juventus non deve, non può rinunciare, oppure bisogna davvero fare dei ragionamenti che vadano incontro all'economia in tutto e per tutto di una squadra che dovrà fare i conti, di un club che dovrà fare i conti con tutte le difficoltà che hanno contraddistinto il cammino finanziario di questo club. Ce lo chiediamo e ve lo chiediamo: rinunciare a Paolo Dybala con il fulcro del centrocampo, no? Milan Pjanic, che di fatto non farà più parte di questa squadra, insomma sarebbe davvero una rivoluzione difficile, forse anche da digerire per un nuovo allenatore, nuovo in tutti i sensi. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo con l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 16:36 minuti, tantissimi messaggi, anche attraverso Facebook. Carlo, se deve essere un anno di transizione, allora la vendita migliore sarebbe quella di Ronaldo. Bilancio, monte, stipendio e eventuale plusvalenza. Carlo, appunto, da Santo Domingo. Poi Giulio Dybala, il miglior calciatore della Serie A. E aggiunge Ronaldo a 36 anni, dai, questa è l'esternazione da parte del nostro amico. Poi
voglio vedere quanti a 36 anni sono come Ronaldo.
Ronaldo 37 gol, quindi più gol che anni, diciamo, giocatore decisivo a dir poco, per usare un eufemismo, soprattutto in questa stagione. Zakria, la Juventus è pronta per uno scambio con il City con Marez e Douglas Costa. Questo è lo scambio che ci prospetta la nostra amica. E poi Mirko ci parla, anzi Michele ci parla di un grande errore vendere Dybala e prenderebbe un portiere italiano. Mirko invece parla di ingaggio pesante per quanto riguarda la richiesta di Paolo Dybala, presumo. Paolo, non esiste privarsi di Dybala, meglio Ronaldo 100.000 volte, con lui si gioca condizionati. Poi Giulio, giochiamo sempre su Ronaldo, condizionati, questo anche il suo parere. Maria, Tonale alla Juve, cosa c'è di vero? Grazie, ci scrive Maria. Poco, la Juventus si sta allontanando da Sandro Tonali.
Oggi pare che sia molto più vicino all'Inter che in altri giorni. Tra l'altro, scusami Marco, sì. Alex invece, sempre da Facebook, dà un termine a quello che hanno detto anche gli altri ascoltatori, ovvero accentratore di Ronaldo, perché dice: via Ronaldo, con tutto il rispetto al campione immenso, si fa cassa e si crea una squadra meno prevedibile, più responsabile, piuttosto che avere un accentratore. Quindi c'è anche questa figura, che mi trovo d'accordo, del mio piccolo, però, ragazzi, di accentratore, ma tattico, cioè del gioco, non accentratore, cioè despota.
È un grande punto di riferimento ed è anche probabilmente un limite esserlo in una squadra che magari sceglie meno di valutare soluzioni alternative dal punto di vista offensivo. Penso che tu voglia dire questo.
Sì, io come i nostri amici da casa, esatto.
Cioè, con Ronaldo, secondo tanti, e secondo penso quello che stai dicendo tu, Attila.
Sì, la Ronaldo dipendenza, dai. È ovvio che un giocatore che ti fa 31 gol in un campionato, togli quei 31 gol, vediamo poi i punti.
No, certo, però ovviamente, se magari Sarri arriva, adesso sempre per tornare indietro, Sarri arriva con le sue idee di gioco corale, di tante soluzioni che portano al gol, in realtà poi alla fine lo schema era uno, palla a Ronaldo. Allora lì bisogna capire, ma chi è che ha deciso questa cosa? Sarri che si è ravveduto?
Ma naturalmente
o Ronaldo?
Ronaldo.
Senti, dammi sta palla che ci penso io.
Giulia, qualcos'altro da leggere,
Ah, voglia. Allora, una fine di stagione gestito proprio da principiante, allenatore già esonerato e tenuto in panchina per la Champions. Non potevamo cambiarlo prima, è stato preso un allenatore senza esperienza, veramente una delusione. Questo è il messaggio di Pierre. Ragazzi, togliete la fascia di capitano Bonucci, non è degno, e mettetela a Dybala. Ciao e buon Ferragosto a te. L'unico che può somigliare un po' a Ravanelli può essere Belotti? 16. E rincorre gli avversari.
Guarda, questa, che sì, non che Belotti sia da Juve, cioè non è quella la traduzione, però la corsa ingobbita, testa bassa, vengo indietro, faccio la battaglia, vado avanti, provo a far gol. Guarda che non ha tutti i torti, anzi.
Sì, forse Ravanelli, anzi, certamente giocava in una posizione diversa, leggermente più decentrato. Penna bianca rispetto,
sì,
al Gallo,
sì. Poi talvolta giocava
Penna
anche da 9.
Penna Gallo,
sì,
anche carino.
Esatto.
Sono simili, esatto. Si parla di accostamento.
Però guardate come corre, come correva Ravanelli e come corre Belotti, con questa testa bassa, con l'obiettivo unico, insomma, di recuperare i palle e di andare a puntare la porta. Non è,
io dico, anche un Alvaro Morata per certi aspetti.
Però più elegante,
più contropiedista lo spagnolo.
Più elegante anche Morata.
Sentiamo, abbiamo 7 note vocali da ascoltare, tutte una dietro l'altra.
Ancora di messaggi da leggere.
Mettiti in stand by un attimo.
Okay.
Ciao ragazzi, innanzitutto auguri a De Ligt e ad Arthur.
Questo abbiamo.
Buonasera Radio Bianconera, sono
Luca Daenza.
Secondo me i giocatori intoccabili di questa Juventus sono veramente pochi, tra cui Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala e De Ligt. Poi per il resto, secondo il mio punto di vista, può rimanere solo Pinsoglio, gli altri possono mettere tranquillamente sul mercato.
E a proposito di
De
Ligt,
forza Juve.
Intervento riuscito per quanto riguarda l'olandese, e c'è questa stima che abbiamo così preventivato nel corso della puntata. Si parla sul sito ufficiale bianconero di circa 3 mesi. Altro da ascoltare, Attila, prego.
No, sottolineare che anche Szczęsny, quindi no. Quindi sì, Pinsoglio, vabbè, per ridere, il nuovo Padoin come talismano, però Szczęsny no, non l'ha nominato come
intoccabile. Sì, ha messo 3 giocatori, Ronaldo, Dybala e De Ligt,
oltre che Pinsoglio, ma questa com'è? Butad.
Buonasera Radio Bianconera, un saluto a Giulia.
Solo a Giulia.
Prego, però prego. Volevo dirvi, io sono molto preoccupato, quasi depresso sul divano, perché vedo una Juventus che è messa molto male.
Sì.
Perché il mercato sarebbe facile da fare, ma poiché non ci sono soldi, il mercato diventa difficilissimo.
In effetti.
Per quello che serve alla Juventus. Alla Juventus, quindi, per tenere Dybala e Ronaldo, che già secondo me non sono molto compatibili, perché servirebbe una punta centrale forte tipo Lukaku, e Ronaldo andava benissimo. Ecco perché Paratici l'anno scorso forse nello scambio non aveva tutti i torti, anche se Dybala è molto forte. Poi io venderei allora a questo punto Bonucci, Alessandro, Cuadrado, un po' tutti, prenderei dei giovani e lascerei Dybala, Ronaldo, e prenderei un centravanti forte e giocherei così per arrivare almeno nelle prime quattro. Sono pessimista, lo so, che mi dite?
Nessuno ha menzionato effettivamente, grazie per questo messaggio, Juan Cuadrado, davvero un jolly insostituibile quest'anno in questa Juventus.
Sì, fondamentale.
Forse potrebbe tra quelli che non devono essere venduti quest'anno, assolutamente.
Altro da ascoltare, grazie al lavoro di Iver Regia, sentiamo.
Buongiorno, sono Francesco da Parma.
Ciao Francesco.
Ci sono tanti giocatori della Juve in cui si può fare un po' di cassa. C'è Alessandro, c'è lo stesso Bonucci, che comunque ha fatto diversi errori che lo potremmo anche cedere. C'è Douglas Costa, c'è lo stesso Ramsey che si può recuperare qualcosa, ma non certo si deve toccare Dybala. Perché veramente Dybala, pensate il prossimo anno o fra due anni quando Ronaldo non ci sarà più, cosa facciamo?
Calcisticamente parlando,
rimaniamo senza Dybala e Ronaldo, ma pensate quest'anno senza Dybala con Ronaldo avremmo vinto lo scudetto? Ciao a tutti e complimenti per la trasmissione.
E grazie per questo messaggio. Rivolgiamo questo interrogativo anche a Lorenzo Bettoni del Corriere della Sera. Buon pomeriggio Lorenzo e ben ritrovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Gli intoccabili di questa squadra, Ronaldo in primis per molti, per altri invece potrebbe essere il sacrificio in grado di garantire liquidità sotto molti punti di vista, sia dal punto di vista degli ingaggi che considerando una cessione del portoghese. E poi si parla di Paolo Dybala come ancora una volta il sacrificio necessario.
Sì, diciamo che dalle notizie che escono in queste ore sembra che di intoccabili in casa Juve non ce ne siano molti, nel senso che un po' come si diceva qualche anno fa, no? Il futuro di tanti dipende dalle offerte, se addirittura quello di Dybala e quello di Cristiano Ronaldo sono futuri che dipendono dalle offerte, allora è chiaro che nessuno può essere certo di restare alla Juve il prossimo anno, se la vogliamo mettere in modo un po' anche estremizzato verso il drammatico, ecco. Però fatto sta che comunque la situazione economica della Juve fa sì che comunque si debbano trovare alcune formule un po' fantasiose per andare a prendere calciatori più o meno importanti, formule come quella trovata per Arthur ad esempio, con l'inserimento di Pjanic in uno scambio, insomma. La rosa è da puntellare, ma non è così semplice migliorare la squadra dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico, perché insomma qualche problemino alla Juve c'è, niente di drammatico ovviamente, però insomma non è una situazione fluida come negli anni passati.
Ciao Lorenzo, sono Attila. Quando tu parli di diciamo situazione economica attuale della Juventus, è un fatto contingente magari il periodo Covid o quant'altro? O è un qualcosa che ci si porta avanti da due anni a questa parte per lo sforzo immenso sostenuto per Cristiano Ronaldo?
Perché Guarda, credo che...
è strano sentire parlare della Juve in, tra virgolette, in difficoltà economica, comunque che cerca di fare economia da qualche parte.
No, certo, credo che sulla Gazzetta di oggi fosse spiegato molto bene, nel senso che la Juve ha attuato dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo tutta una serie di iniziative anche facendo debito, c'è stato poi insomma ricorderete il bond, però
anche
la Juve,
l'aumento di capitale
diciamo,
no? Certo,
accettava facendo. Poi non sono belinato purtroppo però la Juve insomma accettava anche di fare debito, però a fronte di ricavi sempre crescenti. Nel momento in cui per il coronavirus questi ricavi crescenti non possono essere, perché non lo sono per nessuno, è chiaro che la situazione di debito resta, ma i ricavi non si alzano e quindi da qualche parte la Juve i soldi li deve prendere, perché comunque a spanne cioè, tra i 45 e i 60 milioni soltanto di ingressi allo stadio, penso la Juve li abbia aperti a spanne. Eh sì. Poi ci sono tutti gli ingressi legati al merchandising, tutti gli ingressi mancanti dalla Champions League.
Ecco, anche quella è una voce che magari hanno messo in conto nel corso della stagione, o comunque preventivato nella migliore delle ipotesi, sì, cioè la mancata qualificazione alle Final Eight, prego. Sì,
sì, sì, sì, no, certo, sto per dire proprio questo, proprio che nel bilancio della Juventus diciamo le proiezioni sugli incassi sono, per quanto riguarda la Champions League, sono limitate ai soldi che la Juve avrebbe preso qualificandosi agli ottavi di finale, quindi diciamo da quel punto di vista è in linea con le previsioni del club a inizio stagione, all'inizio dell'esercizio commerciale, però è chiaro che non è la situazione che poi la Juventus si auspicava, perché ovviamente pensava di arrivare davanti, comunque più avanti in Champions League, e resta il problema appunto che il coronavirus certo ha colpito tutte le società, ha colpito la Juve in maniera specifica, proprio perché era iniziato un percorso in cui sì, si era accettato anche di fare debito, però a fronte di ricavi crescenti in maniera importante, ricavi che però in questo momento non crescono rispetto alla scorsa stagione, perché non possono crescere.
Giulia.
Sì, Lorenzo, ti aspettavi che dopo, diciamo, aver eliminato tra virgolette il problema Sarri si portasse alla luce, da parte in particolar modo dei tifosi, il problema Ronaldo e il problema Dybala? Ecco, due giocatori che fino all'altra settimana erano comunque osannati, e sembrava che appunto l'assenza di Dybala per la gara contro il Lione avrebbe appunto sicuramente non giovato alla Juventus. Effettivamente poi così è stato, e quindi si parla di importanza quasi centrale del giocatore all'interno della squadra. Ecco, dopo aver eliminato una cosa si mette sul piano della problematica qualcos'altro che era impensabile fino a poco fa.
Sì, diciamo che in alcuni casi i tifosi tendono anche un po' a drammatizzare, però appunto la sensazione è che dopo tanti anni forse la Juve debba davvero rinunciare a un top player. Allora diventa anche quasi un gioco dell'estate pensare, fare un confronto o ragionare su chi fra i due giocatori importanti preferirebbero cedere. È chiaro che dal punto di vista tecnico la soluzione migliore sarebbe tenerli entrambi. Bisogna anche considerare che, come abbiamo detto, la situazione economica legata al coronavirus ha colpito la Juve, ha colpito anche tutte le altre società. Anche per questo non è così facile anche cedere, se la Juve volesse, i suoi top player, ma anche calciatori che non rientrano più nei piani di Pirlo e della società. C'è anche questa problematica da considerare, c'è anche da considerare questo quando si parla di un mercato fantasioso, un mercato fatto di scambi, perché comunque saranno formule che fanno comodo alla Juventus, ma fanno comodo anche a chi va a trattare con la Juventus. Chiaro. Sia per cedere che per acquistare i bianconeri.
E quindi, Lorenzo, proprio in linea rispetto a quello che stavi appena dicendo, questo sarà veramente il mercato, il banco di prova e forse l'ultima chiamata per chi si occupa di mercato, ovvero Paratici e compagnia. Perché qua bisogna avere proprio intelligenza e capirne di pallone.
Sì, sì, assolutamente. Io la sensazione che ho è che sarà l'ultimo mercato di Paratici, comunque.
A prescindere?
Secondo me sì. Secondo me andrà via.
E poi ci sarebbe poi quello stagione. Invernale, prevedi una sua partenza breve.
Arrivato in fondo al mercato, poi comunque le tempistiche sono quelle di ottobre-novembre, nel senso che intorno a ottobre c'è l'assemblea degli azionisti, se vi ricordate anche Marotta fu quello. Poi il contratto di Paratici scade nel 2021, quindi entro ottobre bisogna prendere una decisione, e secondo me forse sia da parte della Juve che da parte sua ci può essere la volontà.
È giusto far fare un mercato, trovare qualcosa di diverso in cui non si crede più.
io penso che farà il mercato e poi saluterà la Juve, però insomma è una sensazione
sì, ma
che ho, in questo senso non ho
notizie
di conferma, però questa
andrai,
è una sensazione.
Sì, la considerazione che facciamo un po' tutti qua in coro è: fai fare un mercato, Lorenzo, a un profilo di cui non ti fidi più tanto. Parlo della
sì,
Juventus.
Sì, poi verrà, verrà sicuramente affiancato anche da l'altra figura in forte ascesa in società, che è Federico Cherubini, su cui Agnelli punta molto, quindi, e che comunque ha ovviamente ottimi rapporti con Paratici, perché è arrivato alla Juve proprio grazie a Paratici, quindi diciamo sarà anche un primo banco di prova per lui, e, però mi aspetto dei cambiamenti all'interno della società, perché in questi mesi e in questo ultimo anno qualcosa è successo ed è chiaro che alcune scelte di Paratici non siano poi risultate se non vincenti, quantomeno funzionali alla Juventus, perché comunque l'allenatore lo scudetto l'ha vinto, però insomma la Juve dà una sensazione di vulnerabilità che probabilmente un anno fa non dava.
E quindi per i corsi e ricorsi storici alla Giovan Battista Vico, Paratici andrà a raggiungere poi Marotta a ottobre all'Inter.
Postularli alla Roma, chi lo sa?
Chi lo sa?
Anche
lo
la
sa.
Roma.
Magari può andare all'estero, magari può andare all'estero. Allora United è molto apprezzato, per esempio, anche se poi in Inghilterra c'è una cultura un po' particolare per direttori sportivi, non è una figura molto riconosciuta quella del direttore sportivo, si tende ad accentrare tutto molto sull'allenatore, vedremo un po'.
Grazie davvero anche per questa possibile proiezione.
Lorenzo Bettuoni lo ricorderei, perché io ricordo ancora la conversazione fatta con lui venerdì nel piazzale dello stadio, quindi ho paura che ormai
ricordiamola magari, sapere, Giulia.
No, mi ha detto che secondo lui quella sarebbe stata l'ultima gara di Maurizio Sarri, ovvero appunto quella con Lione, e che poi avrebbero annunciato Pirlo come allenatore, e io l'ho guardato
benissimo,
barrando gli occhi, ma cosa stai dicendo, figurati.
Quindi ci segniamo anche questo, Lorenzo, grazie davvero.
Tanto il mi sa che ci risentiamo presto,
sì.
in radio oppure no, ci sentiamo presto.
Senza dubbio, grazie davvero. Lorenzo Bettoni, Corriere
ciao,
della
ragazzi,
Sera,
un abbraccio,
Corriere Torino. Effettivamente si è parlato, non nelle ore precedenti all'esonero, di una possibile piccola rivoluzione anche per quanto riguarda i vertici societari, che già qualche settimana prima, qualche mese prima, avevano rinunciato a Marco Re per quanto riguarda la parte finanziaria.
Marco, che Lorenzo aveva scommesso una birra con Romeo Agresti,
era vinta,
privo di Andrea Pirlo in panchina.
Chissà quante poi ne avranno bevute successivamente a quella scommessa. Abbiamo, scherzi a parte, da ovviamente leggere molto, moltissimo in questi minuti che ci separano dalla fine del programma. Giulia, tu che hai il polso della situazione per quanto riguarda gli sms, io vado su Facebook.
Gabriele da Roma, ragazzi, il problema è che i nostri giocatori non li vuole nessuno, hanno un ingaggio insostenibile o dovrebbero andare a giocare in un club non prestigioso, quindi loro stessi rifiutano. È un cane che si morde la coda, purtroppo. Poi, questi discorsi sono utopistici, non si può fare i conti in tasca della Juve, forse dimenticate come l'anno scorso Paratici abbia fatto 150 milioni di plusvalenze. Messaggio di Gianni da Pordenone, ciao, quindi la società con tutte le cariatidi che ha in rosa avrebbe la splendida idea di vendere Dybala, ok? Però fare il dirigente così sono capaci, per fare il dirigente così sono capaci in tanti, nel caso si sia costretti a farlo si è palesemente sbagliato prima qualcosa, per migliorare la squadra non servirebbe nemmeno chissà che, basterebbero due o tre giocatori con voglia di correre e predisposizione allo smarcamento. Questo è il messaggio di Piero. Ma secondo voi Ramsey e Rabiot si potranno rifare quest'anno con un altro stile di gioco?
Bella domanda. Rabiot parzialmente si è rifatto nell'ultima parte della stagione, un rendimento diciamo con andamento inverso per Ramsey, che sembrava partito bene poi si è perso.
Esatto, invece su Rabiot io, come penso tutti quanti, siamo stati critici nella prima parte, in realtà mi ha sorpreso molto, quindi si è meritato insomma il beneficio del dubbio e una chance di conferma nella prossima stagione, perché veramente gli ultimi tre mesi andava al doppio degli altri, sicuramente dei suoi compagni di squadra.
Giancarlo, Dybala incedibile, lui, De Ligt, Bentancur, bisogna ripartire da loro. Poi Francisco, tre giocatori forti non fanno uno come Ronaldo. Ancora il nostro amico Francisco, che percentuale c'è che Dybala vada via? Bellissima domanda, ottimo interrogativo.
Ne chiedere a Lorenzo a sto punto.
Esatto, chiediamo a lui.
Io mi chiedo solo di Lorenzo ormai.
No, per quanto riguarda, sembra davvero insomma improvvido lasciar partire un giocatore così. Dai. Poi è chiaro che se arriva un'offerta mostre, Juventus magari potrebbe pensarci. Qualcosa da ascoltare in chiusura di trasmissione.
Da Roma, Ciao. Vorrei andare un po' controcorrente per quanto riguarda Douglas Costa, che secondo me è il numero uno del suo ruolo.
Quando
se riuscissero a rivitalizzarlo, secondo me potrebbe essere fondamentale. Logicamente con una certezza, quella di non infortunarsi più, certo, come è successo in
sarebbe
questi
davvero
anni,
importante recuperarlo.
Perché secondo me sarebbe il numero uno nel suo ruolo. È stato acquistato per 40 milioni, darlo via almeno per 50 sarebbe impossibile. Quindi se rimanesse ne sarei felice.
Però credo che la Juventus abbia già fatto delle valutazioni nel dettaglio, anche considerando in generale l'avventura di Douglas Costa alla Juventus. Altro da ascoltare.
Cari amici, buon pomeriggio.
Eccolo Carmelo.
Ma
non so se in cambio di Paolo, però io...
Attenzione, ti sbilancio.
Ti sei d'occhio un grande giocatore che secondo me è Gabriel Jesus. È uno che sì, i numeri li ha, e anche in termini di gol soprattutto. E poi ricorderei un'altra cosa.
Sì.
Non che sia contro Dybala, per carità, però la Juve cedette Zidane e prese Buffon, Thuram e Nedved e vinse lo stesso.
È vero. In quella
Juve, ciao.
In quell'estate,
secondo me,
in cui appunto Zidane passò al Real Madrid, ci fu una vera e propria rifondazione, ma non credo che ci siano i presupposti perché ciò avvenga quest'anno.
Cioè uno deve allora avercelo scritto e controfirmato, allora uno ci può pensare. Dice, vabbè, senti, insomma, ne prendo tre ottimi, ne do uno altrettanto
e
ottimo,
tornano i fustini di
del
Dixan, no?
Esatto.
Di Bernel, no, di Dash, cos'era?
Dash, forse Dash.
Tanto va bene, Marco.
Chi se ne frega? Allora, Dybala non si tocca, deve restare. Maria ci scrive e poi Alessandro, vendere subito Danilo, De Sciglio, Rugani, che dirà Piazza, Higuain, valutare la situazione di Ramsey e poi uno tra Douglas Costa e Bernardeschi e tutti i prestiti che abbiamo in giro tranne Pellegrini, il resto della rosa non si tocca.
Certo, devi fare 9 uscite e poi devi farne altrettante in entrata, insomma c'è un lavoro
poi
lungo.
Non è la preparazione, questi giocatori praticamente cominciano il campionato senza conoscersi,
sì,
o quasi.
E senza conoscere anche l'allenatore, cioè ecco, tutto un
che non conosce,
che non conosce la materia,
il suo ruolo, ecco, diciamo così, tutto molto nuovo, tutto molto bello quest'oggi. Grazie davvero Attila Grieco.
Grazie a te Marco, ciao Giulia.
Ciao.
Un saluto a Giulia Borletto, grazie anche ai Veloci Regia, come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Ora la parola passa a Roma, a domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.